L'appuntamento con la pista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera, buonasera. Questa sera ho decisamente un personaggio molto interessante, uno scultore, Sandro Scalet, che fra l'altro conosco da diversi anni e è un socio della associazione che faccio il coordinatore ormai da diversi anni, Eventart. Sandro, cominciamo subito. Da quello che mi ricordo, tu mi hai detto che la scultura ti interessava già ai tempi delle superiori.
Sì, allora la scultura è sempre stata un mio sogno che purtroppo tanti non riescono a realizzare perché non hanno le possibilità di imparare le tecniche se non frequentano una scuola d'arte. E questo è un grosso ostacolo. Ecco perché 20 anni fa ci siamo improvvisati dei corsi serali a Moena per poter, non dico imparare solo in un corso serale quello che può essere la scultura vera e propria, però avere almeno un'idea, ma un'idea di movimento nel legno, un'idea di cos'è uno scalpello, una sgorbia, ma soprattutto riuscire a estrapolare qualcosa da un legno che probabilmente lo vedevamo là da tanto tempo e non sapevamo cosa farne.
Sì, difatti il discorso magico degli scultori è proprio da un legno riuscire a ricavare un'immagine, dare un'idea, e questo è sempre, per conto mio, una cosa magica, perché anche quando si legge sui libri di storia dell'arte di Michelangelo, no? Che ha questo blocco di marmo e poi fa venire fuori il Mosè, fa venire fuori varie figure, però questa cosa è veramente vero, cioè un pezzo di legno che sembra morto tutto in un colpo con lo scultore che lavora diventa un qualche cosa di interessante.
Sì, poi la fortuna di vivere in valli su come la Val di Fiemme, la Val di Fassa, mi ha aiutato tanto, perché mi ricordo ancora quando andavo in montagna con mio padre, lui mi faceva non solo vedere le cime, non solo vedere le malghe, non solo vedere, ma proprio la natura, gli alberi e quello che non solo erano gli alberi, ma anche i pezzi di legno che c'erano per terra. Il solo fatto che lui si costruiva un bastone non è perché ne aveva bisogno per camminare in montagna, era per farti vedere come apprezzava anche un legno che era per terra, che magari qualcuno non utilizzava più.
Questo discorso è interessante perché diciamo, ti fa capire che anche tu diciamo, sei uno scultore, però vivi in un ambiente e queste cose le senti e penso che in qualche modo riesci a metterle nelle opere.
Sì, adesso sto cercando di aprirmi nel Veneto, non solo nel Trentino, per questioni che ho una compagna nel Veneto e di conseguenza mi creerò un laboratorio anche nel Veneto. Ma le radici noi dobbiamo tenerle sempre presenti. Noi siamo nati in Trentino e saremo sempre trentini, c'è poco da fare. Potremmo andare in Francia, potremmo andare in Austria, potremmo andare in Svizzera a fare concorsi nazionali o internazionali, però noi sempre trentini siamo.
Sì, io direi che il discorso di rimanere trentini, ma per conto mio siamo legati al territorio, e questa cosa per me è molto molto importante, perché se si pensa che nelle grandi città per andare un paio d'ore in un ambiente alpino così devono farsi una barca di chilometri, invece noi abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente ancora tenuto bene. Qua dobbiamo ringraziare sicuramente la lungimiranza degli austro-ungarici, perché bisogna dirlo. Poi succedono i guai che è successo a ottobre, però queste sono cose che ti fanno pensare, però diciamo in linea di massima il nostro ambiente, il nostro bosco, la nostra natura è tenuta bene, diciamo.
Sì, proprio faccio riferimento a ottobre perché è successo veramente una cosa spaventosa. vaia e tutte le conseguenze. Noi l'abbiamo vissuta lassù, come voi del resto anche qua a Trento, ma ti dico che artisticamente mi piacerebbe esprimermi su questa cosa, ma sono ancora bloccato. Cioè, è stata una cosa così devastante che non riesco a concretizzare una scultura. No, non riesco.
Difatti io anche quest'estate, questa primavera, sono andato in certi posti dove Vaia ha fatto il disastro. È una cosa che non riesci a capire, e vedi un paesaggio in certe zone che è proprio devastato, non esiste più, e vedi questi tronchi ammassati, vedi queste macchine che mangiano, che tritano, che fanno così, che sembra dei piccoli mostri, però sono quelli che poi cercano di pulire questo ambiente, e beh, dopo ci vorranno diversi anni. Ecco, ma ti è capitato, per esempio, in questo periodo legato a Vaia, per esempio, di recuperare dei bei ciocchi di Cirmolo?
Sì, sì. Anzi, devo dire che i guardiaboschi sono sensibili a questa cosa, sanno che noi li utilizziamo per opere, e c'è ad esempio il permesso del legnatico da noi che è ancora vigente. E proprio a chiedere al guardiaboschi gli ho chiesto: quest'anno come possiamo fare per metterci d'accordo per poter prendere delle cose che effettivamente si possono prendere senza arrecar danno a quello che già è stato fatto? E proprio apertamente lui ha detto: guardate, potete prendere quello che volete di quello che è stato abbattuto, di quello che purtroppo non è verticale, e prendete quello che volete, perché fate un bene, perché questi cimoli poi saranno delle sculture, saranno delle cose che rimarranno vive, soprattutto vive.
E dovresti spiegare perché parliamo del cirmolo, perché è così importante per la scultura, perché non tanti spettatori, cioè ascoltatori, non lo sanno, perché per la scultura è fondamentale spesso usare il cirmolo.
Allora, io faccio solo un passaggio prima tecnico, poi artistico. Tecnicamente il cirmolo è tenero, ti dà una grande possibilità nelle rifiniture, soprattutto il profumo è intenso, e ha una resina che ti permette proprio di andare nei minimi dettagli, se ad esempio devi fare qualcosa di figurativo o qualcosa che devi esprimere vicino a, non dico ai minimi dettagli, già è sufficiente. Il cirmolo poi non è solo un legno che non spacca poco, ha relativamente dei nodi, e poi artisticamente si lascia modellare in una cosa che è una cosa stupenda. L'unica cosa che tecnicamente, ad esempio, io mi sono formato sul cirmolo e ho avuto delle difficoltà, ad esempio, sul tiglio o sull'olivo, perché è tenero. Il colpo che si dà col mazzuolo sullo scalpello o la sgorbia deve essere deciso, non devono esserci incertezze, e questo poi si trasmette nell'opera. Secondo me, se uno inizia con il cirmolo, deve continuare tutta la vita con il cirmolo, perché pur non volendo, andando avanti negli anni, lui praticamente si crea una sua tecnica personale che poi la esprime e se ne vedono i risultati, e questo è bello.
Capito. Adesso lasciamo perdere il cirmolo e volevo chiederti una cosa. La tua sensazione quando sei riuscito a la prima opera che sei riuscito a realizzare?
Che domanda, Claudio. Bene, bene. Allora, la mia prima opera, innanzitutto avevo detto: beh, voglio, sbaglierò tantissimo, come si sbaglia tantissimo nella vita, ma sono sicuro che in fondo, mamma mia, a costo di stringere i denti ci arrivo. E mi ricordo che una notte, cavolo, non riuscivo a prendere sonno, perché a sto corso serale mi avevano spiegato i piani, i procedimenti, disegno, creta, poi scultura, e non mi sentivo per niente all'altezza, mi sentivo proprio in un mondo completamente estraneo. Poi una notte, cioè, mi sono svegliato, penso verso le 3:30 del mattino, sono andato giù in garage, ho acceso i fari, ho iniziato a scolpire, e là è venuta fuori la prima maschera.
Ecco, questo discorso delle maschere, so che in realtà tu recuperi un qualcosa di tradizionale, di antropologico della Val di Fiemme, però gli dai un taglio decisamente molto molto neanche moderno, ma proprio contemporaneo. Perché ho visto delle immagini, le ultime opere che ho visto sono veramente molto 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 espressive, molto molto forti, diciamo. Potresti dire come fai un po' a pensare le maschere che stai facendo in questo periodo?
Ma le maschere, io ho iniziato praticamente con le maschere per poi passare al Salvanei, al tutto tondo, e mi sembrava giusto dentro di me portarla avanti questa cosa. Uno non inizia un percorso se non c'è un motivo, se non c'è una sensazione e soprattutto se non ci crede. Ecco perché la voglio portare avanti per sempre, però sta di fatto che in 20 anni c'è un'evoluzione artistica, ma non volevo nemmeno lasciare il legno, il cirmolo, non volevo nemmeno lasciare il colore, l'astratto. Poi, grazie alla mia compagna che scrive, una scrittrice, si chiama Claudia Vazzoler, un giorno mi ha detto: ma perché non proviamo a fare i mascheroni parlanti? I mascheroni parlanti, bellissimo. Perché? Perché una scultura, noi ci mettiamo mille cose per renderla non statica ma dinamica. Lei ha detto: con le parole proviamo a renderla dinamica, accessibile a tutti, spiegabile a tutti, perché no? Con poche frasi, poche parole ma giuste. E io ho detto: mamma mia, che idea, fantastico. E come facciamo? Te inizi a scolpire una maschera e poi io cerco di venire all'unisono al tuo discorso. Che parola, incredibile. Ho detto: proviamo, o la va o la spacca. E da là siamo partiti con questo progetto e devo dire che sono contento, perché non, negli artisti il problema è che tante volte non riusciamo a spiegarci e non riusciamo a spiegare le nostre opere. Ci proviamo e poi diamo tutto per scontato. Uno dice: ma cavolo, la vedi, è così, è chiaro che vuol dire questo. No, sì, ma no, non è così.
No, questo è una cosa molto difficile, perché diciamo quello che fa l'artista è una cosa pensata, ripensata, ognuno si porta dietro le sue storie, si porta tutte le cose. Poi non è detto che il pubblico riesca a capire, perché ha probabilmente un'altra esperienza, non conosce certi problemi tecnici che sono importantissimi, perché l'ABC, le basi anche penso della scultura, se uno non ce l'ha, cioè, ecco, per esempio io, a me piace la terza dimensione, faccio delle cose tridimensionali, ma io aggiungo, faccio degli assemblaggi, non sono capace di fare lo scultore levando, perché non ho l'esperienza, non c'è niente da fare. Io tempo fa ho provato, ma ho visto che non fa il caso mio, perché comunque io, bene o male, sono nato pittore, mi piace la terza dimensione, però ognuno si porta dietro la sua storia. Cioè, questo che...
ma per me è stato leggermente diverso, perché tantissimi anni fa avevo incontrato un mio amico e così nel parlare mi fa: guarda che imparare la scultura, lui professionista, mi fa: devi mettere 10 anni della tua vita, 10 anni della tua vita, sei disposto a fare questo sacrificio? Ma io gli ho detto: ma quantificami, cosa vuol dire 10 anni? Cosa vuol dire? Cioè, tutto il giorno, mezza giornata, la sera, 10 anni, minimo 2 ore la sera devi fare qualcosa. Io ho detto: ok, io tolgo la televisione, tolgo il cinema, tolgo la discoteca, tolgo il pub, tolgo parte degli amici e metto testa bassa, vediamo cosa ne viene fuori. E aveva ragione, 10 anni, anche forse di più, perché non ho la base appunto della scuola.
Beh, comunque io direi che, diciamo, anche se non hai fatto una scuola, penso che avendo frequentato dei corsi dove insegnano l'ABC della scultura, penso che sia comunque fondamentale, perché se non hai quelle non puoi poi creare delle cose creative e espressive. Cioè, bisogna partire dal tradizionale, dal usare il scalpello rotondo, scalpello quadrato, piccolo, grande, battere piano, battere forte, cioè tutta una serie di cose che sono fondamentali che ti danno proprio l'ABC del poi realizzare delle sculture, penso.
A me è successa una cosa strana al primo concorso di neve internazionale a Bardonecchia. Dovevamo andare là in tre, uno si è ammalato, quell'altro non avrei potuto venire per impegni di lavoro, ero da solo, con un cubo di 3 metri per 3 e dovevo farlo in tre giorni, da solo, 27 metri cubi di neve. E ho detto, beh, accetto la sfida lo stesso, era la prima scultura, un concorso internazionale, no? Un concorso, cioè con tutto il rispetto per i concorsi valigiani, però internazionale. E ho detto, vabbè, proviamo. Allora sono andato là da solo, per fortuna c'è stato un ragazzo che mi ha aiutato e lo ringrazio ancora adesso, questo qua disegnava fumetti, però lavorare sul grande, questo che a me ha aiutato tanto, lavorare su masse grandi che era la neve, mi ha aiutato tantissimo per capire i piani, per potermi muovere liberamente su un campo ampio. Non nella scultura piccola 40x40 o 50x20. Questo mi ha aiutato tantissimo, perché se riuscivo a esprimermi vedevo subito il risultato concretizzarsi, se sbagliavo mi accorgevo nella stessa lunghezza. Ecco che lavorare nel grande hai questo risultato.
Perciò diciamo, ho usato il legno, ho usato il ghiaccio, la neve, sì, battuta, ghiaccio.
Proprio ghiaccio.
E poi come soggetti, a parte le maschere, cos'è che pretendi a privilegiare?
Allora, come tutti gli artisti, secondo me le idee possono venire mentre guidi la macchina, mentre fai il riposino pomeridiano, mentre stai parlando con un amico, per un attimo ti blocchi e ti viene l'idea, mentre stai disegnando, mentre stai leggendo, mentre stai, ma anche solo passeggiando, cioè l'artista, l'idea gli viene in qualsiasi momento. Ecco che sta nell'artista bloccarla all'istante, lavorarla e poi portarla avanti. Secondo me non c'è una sola idea, cioè uno non è solo o contemporaneo o solo astratto, no, l'artista deve vivere e dietro alla sua vita deve costruire l'arte. Tante volte dicono è l'arte che sceglie l'artista, non l'artista che sceglie l'arte, e questo per me è vero.
Sono d'accordo, pienamente d'accordo. Io tendo a dire che l'arte è vita, vita è arte. Sono due cose, cioè per uno che è creativo la vita, diciamo, fa parte proprio, la creatività fa parte della vita, non c'è niente da fare.
A me è successo che scalavo in montagna, ero su per le Dolomiti su Sella, e addirittura saltavo i chiodi di protezione, cioè andavo avanti e pensavo a una scultura finché mi sono dovuto bloccare e dire no Sandro, qua devi fare attenzione, stai scalando, non fare sto sbaglio, metti le protezioni. Perché? Perché in quell'istante l'arte e praticamente la scultura aveva preso il sopravvento, l'idea, non dico tutta la giornata, però in quell'istante sì, è successo così.
Ma allora, a parte la scultura, mi hai parlato di roccia, però potresti dire cosa hai fatto, diciamo, nella vita, perché diciamo solo lo scultore.
Ma io ho avuto la fortuna di viverla la montagna, sono contento perché l'ho vissuta da professionista, uh-huh, e sia sugli sci che anche in arrampicata, e questo è stato per me una gran fortuna, perché lavorare all'aperto ti aiuta ancora di più a esprimerti poi nell'ambito artistico.
Sì.
Perché hai dei periodi proprio di riflessione, hai dei periodi proprio che vivi costantemente con la natura, che ti aiuta tanto, secondo me. Che sia un tramonto, che sia un'alba, che sia, non lo so io, la stessa marmolada, la civetta, o che sia il fascino delle Dolomiti che abbiamo qua in Trentino. Cioè, è una cosa incredibile, secondo me.
Beh, direi che comunque quello che hai fatto, diciamo, di lavoro, c'è anche una sintonia sulla scultura, perché direi che le cose si legano comunque. Poi andiamo avanti. Direi che una cosa, fai parte di qualche associazione a parte di Event Art?
Allora, Event Art a me mi ha fatto maturare, mi ha fatto maturare tanto, perché grazie a te Claudio, lo dico proprio in diretta a tutti,
grazie,
no, questo te lo devo sinceramente e proprio di cuore, grazie a te, agli eventi che stai organizzando proprio da tanti anni, perché sei una macchina operativa di quelle incredibili e meriti totale rispetto, perché veramente non solo dal punto di vista artistico, perché sei un artista, ma anche da organizzativo sei incredibile. Grazie a Event Art io ho avuto la possibilità di uscire dalla valle, confrontarmi con voi, confrontarmi con altre realtà, vedi quest'anno Città di Castello, vedi l'Umbria, abbiamo fatto tante cose anche giù nel sud dell'Italia e in giro per l'Italia, non solo. Questo per me è stato di estrema importanza, perché poter girare non solo ti dà l'opportunità di avere un obiettivo, perché si sa benissimo che con l'arte, se non hai un obiettivo, è facile uscirne, è facile prendere, insomma, non dico, abbiamo bisogno di stare su a mille noi. E sì, l'evento ti dà questo.
Sì, beh, i contatti umani sono fondamentali per crescere, penso che.
Sì.
Perché qualsiasi cosa che si va a vedere di qualsiasi altro artista sono sempre degli stimoli che si mettono via, c'è sempre da imparare, cioè, nel senso che anche quello che fanno gli altri artisti ti può essere di aiuto per la tua crescita, direi che è fondamentale questo.
Sì, poi ringrazio anche Respira Art che mi ha aiutato su, ho fatto in Pampeago su Aski Center Latimer, ho realizzato questo totem, spero che tutti possano andare a vederlo all'aperto. Poi c'è stata anche una collaborazione di recente con questo nuovo ebook con appunto la scrittrice, la Claudia Vazzoler, la mia compagna, e Roberto Rossi, che questo è un fotografo ma anche informatico, che praticamente siamo riusciti a concretizzare la mia scultura in un ebook che si chiama appunto I mascheroni parlanti, e sono contento perché sono sempre stimoli che aiutano tantissimo l'arte.
Ma una cosa volevo chiederti, io so che bene o male in Val di Fieme ma anche in Val di Fassa c'è anche una certa tradizione di scultura sacra, tu l'hai mai affrontata?
Sì, allora secondo me l'arte sacra è una cosa, è proprio un mondo a sé. Io sto portando avanti sia l'arte sacra che l'arte contemporanea perché sono così diverse e ti impegnano così tanto che praticamente sei obbligato a muoverti in campi diversi.
Ci fermiamo un momentino.
Oh,
allora riniziamo il nostro chiacchierata con Sandro. Ma io volevo chiederti una cosa, ci sono tantissimi giovani, tantissimi artisti che cercano di fare delle performance, cose varie. Tu ti è mai capitato di fare qualcosa?
No, sinceramente no, performance no. Secondo me la performance è più a livello accademico, la vedo molto nei giovani, la vedo molto nelle persone che sono molto più avanti, ma in altri ambiti. Io voglio rimanere sinceramente su cose più semplici, forse più personali, e cercare di esprimermi anche in luoghi diversi, quale un monastero, come sono stato ad esempio al monastero di Praglia, oppure sono stato di recente ad Assisi, dentro la casa di San Francesco con l'arte sacra, oppure per fare anche del contemporaneo, sono stato in una malga in Val Venegia, ed estate, secondo me il posto è fantastico, mi trovo bene perché mi ispira, vado una settimana la mattina a scolpire all'aria aperta.
Ah, direi che questo è, ma fra l'altro sarebbe anche un bel progetto da poter fare, perché io ultimamente anche a me mi frulla questa idea di portare l'arte nelle malghe, per esempio, perché è un ambiente che per tanti motivi è stato perso. Adesso ultimamente vedo che sta recuperando un po' la strada, perché ci sono tanti giovani che per esempio cercano di andare in malga, ma fino a 15 anni fa c'erano certe malghe che erano completamente chiuse, e invece quando ero ragazzino mi ricordo che erano strapiene di gente che lavorava. Perciò questo discorso di portare l'arte all'aperto, a parte che comunque nel Trentino ci sono tanti progetti su questa cosa, perché il più famoso è Artesella, ma però ne sono nati degli altri, però fare anche così dell'arte nell'ambito di una malga, che è un ambiente un po' particolare, è una bella idea.
Secondo me sì, perché vedo che poi tutti quanti si muovono nel turismo, si muovono soprattutto per portare queste masse di persone nelle valli, anche a visitare queste maglie. E le maglie, sì, bisogna un attimino stare attenti, prendere gli orari, almeno dal mio punto di vista. Io vado su molto presto la mattina, scappo quando è l'ora di pranzo perché vedo che arriva la gente a frotte, è meglio andare via, e poi ritorno il giorno dopo senza problemi. Per noi artisti, secondo me, è importantissimo, perché sono dei posti che ti danno veramente ispirazione. C'è poco da fare, là c'è la pace, c'è la calma, c'è la tranquillità, nessuno, ma proprio nessuno, che ti dà fastidio. Anzi, ringrazio Giuliano, il mio amico che mi ospita, perché chiaramente anche i gestori delle malghe vanno ringraziati.
Fra l'altro il discorso diciamo delle malghe, che tendono a preservare l'ambiente, perché poi perciò l'arte, diciamo, che si inserisce in questa logica, direi che è una cosa positiva per conto mio, perché le malghe riescono poi a mantenere l'ambiente, perché sennò la natura fa il suo percorso, perché la natura, diciamo, se uno non taglia il fieno, il bosco tende nell'arco di 10 anni a mangiarsi il praticello che c'è, perché mi ricordo che una volta diciamo il fieno si faceva anche fino a 1800 metri, 2000 metri, mi ricordo che da bambino che c'erano proprio in Val di Fiemme, in Val di Fassa, gente che andava con i ramponi per tagliare il fieno a mano, fra l'altro non c'erano mica le macchine.
Sì, abbiamo queste realtà, cioè queste cose che ci vengono proprio dagli anziani, ci vengono proprio insegnate fin dalla scuola. Secondo me non dobbiamo dimenticarcele, perché facciamo parte di questo territorio. Soprattutto noi rispettiamo quello che è il territorio, perché andiamo nelle maglie con 4 sgorbie, un mazzuolo e un pezzo di cirmolo. Cioè non è che ci inventiamo cose stranissime. E vedo che la gente apprezza, e soprattutto apprezza e rispetta, che è la cosa che veramente è bello, perché non si avvicina tanto a te che lavori, ma sta distante per poter lasciarti lavorare in tranquillità. Questa è una cosa stupenda, vuol dire che c'è rispetto per l'artista, per quello che fa e soprattutto per quello che propone.
Direi che è un bel discorso questo. Poi, Sandro, cosa Hai in mente di progetti quest'anno o il prossimo anno che ti piacerebbe fare, che stai pensando? Perché poi i progetti bisogna cercare di meditarli, cioè non è una cosa che si fa in 448, ecco.
Certo, allora quest'estate ho partecipato a una bellissima iniziativa cavalese che hanno fatto questa esposizione praticamente in mezzo ai volti che erano stati un po' dimenticati dai paesani, eccetera eccetera, e mi è piaciuta tanto. Sicuramente voglio collaborare con Event Art 2, Claudio, non lasciarmi mai fuori, mi raccomando,
quello non c'è nessun problema, c'è.
Poi mi piacerebbe portare avanti questa collaborazione con il Veneto e soprattutto spingermi verso il Friuli, verso Trieste. Io spero che le cose vadano in porto, perché sto seminando in quella direzione e vediamo cosa ne esce, insomma.
Poi volevo chiederti una cosa, diciamo delle mostre dove hai cercato di mettere fuori, diciamo, le tue opere e fare dei percorsi, ultimamente non le hai fatte?
Ma ultimamente praticamente a gennaio ho messo fuori le Natività ad Assisi, dentro la casa di San Francesco, ed è stata una grandissima emozione per me, perché poter portare l'arte sacra proprio all'interno della casa di San Francesco per me è stata una cosa incredibile. Poi 2 anni fa ero appunto stato all'interno del monastero di Praglia, anche lì un posto incredibile che non pensavo, perché scendere dalle Dolomiti e andare in una realtà di pianura è stata una cosa interessante. Però se è possibile cerco sempre eventi diversi per spaziare, per avere sempre più esperienze nuove, perché sono quelle che alla fine ti arricchiscono di più. E soprattutto all'estero mi piacerebbe ritornare, ma vedo che ci sono difficoltà. Una volta con i concorsi di neve e ghiaccio si riusciva ad andare tanto anche all'estero, adesso ci sono difficoltà anche dal punto di vista economico, perché sono costosi questi concorsi. Ero stato in Svizzera a Grindelwald, e poi ero stato anche a L'Argentier. Ma ho visto che adesso magari lo fanno una volta ogni 3 anni o certi anni saltano, ho visto che insomma sono un po' così.
Per esempio, so che tanti persone che conosco che fanno gli scultori, per esempio, sono diversi anni che fanno i simposi, tu li fai?
Sì, ho partecipato a diversi simposi, da Cortina, San Candido, San Vigilio di Marebbe, Livigno, Bardonecchia, Clavier.
Cioè anche tu hai percorso,
sì,
diciamo, questo.
È importantissimo, perché lì hai la possibilità di vivere 4-5 giorni assieme agli stranieri, che siano francesi, inglesi, olandesi, hai la possibilità, proprio il confronto diretto con questi artisti. Mi ricordo proprio con un artista dell'Olanda che lui lavorava solo la pietra, che per me era una cosa, ho detto, ma farebbe piacere provare un giorno, chissà, no? E mi parlava di questa pietra, e lui invece chiedeva a me del legno. È stato bellissimo, perché ci sono questi scambi che servono a maturare.
Poi un'altra cosa, prima parlavi dell'arte sacra.
Allora, l'arte sacra io cerco di muovermi espressamente non tanto nel tronco ma nelle radici, se ho la possibilità. E secondo me il colore non deve essere invasivo, e soprattutto deve essere molto delicato per il rispetto di quello che si sta scolpendo. L'arte sacra si entra in un mondo che è rispettoso al 100%. Visto che col colore mi muovo però più sull'astratto, non mi sento pronto ancora di dare il colore all'arte sacra, se devo essere sincero. E allora preferisco lavorarlo con cose particolari nel legno, più particolari, ma soprattutto con rifiniture particolari. Sono sempre alla ricerca di quello.
Poi così agli ascoltatori potresti dire anche, ma per conservare meglio per esempio una scultura si mettono delle sostanze, proprio il pittore mette della vernice, lo scultore cos'è che mette?
La cera d'api, secondo me. Cioè tutta la filosofia dello scultore. Lo scultore deve essere una persona integra, deve essere una persona coerente con quello che fa, secondo me. Cioè, se decidi di scolpire il legno, usare le sgorbie, ma soprattutto una tecnica che si usava da 300 anni a sta parte, che non usi pantografi o frese così, anche il colore o la conservazione delle tue sculture devono essere in linea su quello che hai percorso in tutti questi anni. Ecco che secondo me solo una cera d'api è più che sufficiente. Tante volte nemmeno quella. Il legno poi farà il suo percorso, prenderà le sue sfumature, prenderà la sua natura, sì, che beh, è quella chiaro, di cambiare.
Il legno è un materiale caldo, è chiaro che la luce, il caldo e il freddo ne risentono. Però diciamo si usa la cera d'api, questo dir la verità non lo sapevo.
Io personalmente sì.
Beh, direi che è interessante anche questo. Io pensavo sempre che al limite un piccolo strato di vernice, diciamo, o c'è gente che lo mette?
Secondo me sì. Poi bisogna vedere se uno vuole dare il chiaro, il scuro, se lo mette all'esterno, all'interno, se uno... Cioè, bisogna vedere un po'... Cioè, io faccio solo esclusivamente pezzi per le mostre, per le esposizioni. So che vanno in luoghi protetti, c'è solo cosa? Il neon che potrebbe essere, o la luce esterna delle vetrate.
Però, per esempio, se fai una scultura installazione all'aperto, per esempio, mettere un impregnante può andare bene?
Non l'ho mai usato l'impregnante.
Ah, non l'hai mai usato.
Su nel totem, che appunto è 5 metri di totem, mi sembra una cosa abbastanza grande, ho usato le bruciature, perché i nostri antichi saggi insegnavano di bruciare i pali prima di conficcarli nel terreno.
A Venezia i pali di larice del Trentino o del Bellunese li bruciavano, poi ci mettevano del catrame, sì. Però usavano il larice, perché cos'è? C'è la resina e il sale, l'acqua marina, diciamo, ha difficoltà a rovinare il legno.
Sì, poi è giusto che, come si diceva prima, il legno è vivo, noi dobbiamo vederlo come materiale vivo, per cui farà il suo percorso. È chiaro che le bruciature poi un po' alla volta andranno a scomparire, però va benissimo così, bisogna lasciarlo libero.
Vabbè, cambiamo un po' il discorso, ma tu come sei messo col mondo dell'internet, del web? Perché io vedo che ormai i giovani lo usano a sprombattuto, ma diciamo noi che giovani non siamo, so che abbiamo delle difficoltà, però che vedo che diciamo è anche importante usarlo. Tu come sei messo?
Allora, sono presente su Facebook con Pensieri che passeggiano sulle nuvole, su Instagram con Pensieri sulle nuvole 5 e su Google con sitegoogle.com viv scrittura e scultura. Allora, questo perché trovo grande rispetto dalla parte di Twitter, perché penso sia per una fascia di persone più adulta. Facebook l'avevo un po' lasciato perché è per ragazzini, secondo me. E è importante, molto importante, perché ho visto che quando vai in giro ti devi presentare, non puoi star là ore a spiegargli tutto quello che hai fatto in 20 anni. Basta il nome e cognome e 4 foto e il tuo curriculum, poi loro si trovano tutti i dati, vanno tutti quanti su internet, digitano il tuo nome e cognome e là saltano fuori le immagini, i concorsi che hai fatto e tutto quello che veramente è stata la tua vita artistica. E sono contentissimo, se devo essere sincero.
Ma direi che questo discorso è molto importante, perché diciamo specialmente gli stranieri usano moltissimo l'internet, così gli italiani un po' meno, direi anche i trentini, ci sono artisti che proprio si rifiutano, però è fondamentale per i contatti, per contattare una persona, per comunicare in fretta, per spedire immagini, perché il giorno d'oggi il mondo è abbastanza veloce e il mondo dell'internet, diciamo, bisogna cercare di usarlo, diciamo, ecco, dopo uno non è detto che deve essere super esperto, ma almeno usarlo direi che è fondamentale.
Ma sì, perché la persona che hai di fronte è anche corretto, secondo me, dargli l'impressione corretta di chi sei, cioè ti presenti, così quello che hai di fronte si fa subito un'idea di te stesso, non perdi tempo. È chiaro che per un artista che gli piace creare, interrompere questi periodi che crea, che si esprime per andare su internet, probabilmente per lui è una perdita di tempo, invece no, sta qua, lui deve proprio capire e deve avere questa elasticità ai tempi del giorno d'oggi, che bisogna acquisire all'istante. Internet è indispensabile, mi dispiace, ma...
Ma direi di sì, perché diciamo non è che tutte le volte si riesce ad andare in giro con le cose cartacee, e poi fra l'altro il cartaceo è alquanto costoso.
Esatto, ma secondo te perché sono qua a Radio Music Trento? Perché c'è internet, Claudio?
Direi di sì.
O no?
Ma difatti l'idea... L'idea di questa chiacchierata sugli artisti e sull'arte in genere è proprio nata facendo così una chiacchierata con Vito, e per fortuna che diciamo ho capito l'importanza, e anche per me era una novità, e direi che diciamo siamo solo alla seconda puntata, però sicuramente è una cosa positiva, ecco, io vedo le cose più positive che negative.
Ma certo, io vi ho ascoltato anche nella puntata precedente, mi è piaciuto tantissimo e sono veramente orgoglioso di essere qua, dell'invito che mi avete fatto, lo dico proprio pubblicamente, perché quando mai capita che ti invitano a una radio, secondo me sono i primi e hanno fatto una bellissima, siete i primi, avete fatto una bellissima cosa.
Io ringrazio perché diciamo questo progetto è così pensato a due, diciamo è iniziato da poco, ma vedo che ha anche dei riscontri positivi, vedo gente che mi scrive proprio via internet, gente che vuole aderire. Direi che diciamo con Vito ci siamo posti il problema di arrivare al programma a fine giugno, ma penso che con le adesioni che stanno arrivando direi che riusciremo a farlo, e sarà un bel spaccato sull'arte in un modo nuovo, un modo che diciamo sicuramente nelle radio commerciali che ci sono in giro non ho mai sentito, perciò è probabilmente un'idea vincente questa cosa.
Secondo me sì, noi abbiamo ormai 50 anni, però per avvicinarci ai giovani queste cose servono tantissimo e ne abbiamo bisogno. Noi dobbiamo stare vicino a tutti, sia con l'arte che con altre cose. La radio ci aiuterà sicuramente per stare vicino ai giovani, io penso questo. Con l'arte non è facile stare vicino ai giovani, ma questo ci aiuterà.
Ma io direi che questo discorso che facciamo così, chiacchiere fra amici, direi che è una cosa positiva. Poi voglio sentire un po', non so se ti è capitato sui giornali a sentire le varie discussioni ultimamente che ci sono stati nei piani alti, alberi non alberi, sgarbi non sgarbi. Hai sentito qualcosa? Ti è capitato di...
Sì, ho sentito che da oggi parte una delle prime mostre, forse organizzata da Sgarbi, dura fino a marzo, se ho sentito bene. Poi ho sentito tempo fa cosa pensavano appunto di Sgarbi al Mart, era nata questa problematica, spero anche dure almeno 4 anni. Purtroppo io dico una cosa, l'artista... deve un po' rimanere un po' fuori da queste cose perché sono così dentro, sono in un periodo creativo veramente bello questo periodo, allora cerco di estrarmi un po' da queste cose. Per me è importante proprio rimanere concentrato su certe cose per esprimermi meglio, e allora su queste cose le sento per radio mentre guido, però poi cerco di lasciarle un po' esterne perché preferisco concentrarmi su quello che è l'arte e altre cose.
Va bene, direi che sì, anch'io diciamo ho avuto occasione di leggere sui giornali, però sono discorsi che fanno un tanto gran cassa, ma in realtà poi le decisioni sono già state prese, perciò anche i giornali scrivono, ma in realtà le decisioni sono già state fatte, solo far vedere che si potrebbe fare in modo diverso, ma in realtà poi... Ci fermiamo un attimino.
E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che addosso non ti è mai piaciuto, racconti di che ti sembra muto, fumare e scrivere ti suona strano. meglio le mani di un artigiano che cancellarmi e tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, ridi in faccia a quello che cerchi e che mai avrai. Non sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a me che cos'è la libertà. Libertà delle tue pozioni, di yoga, di erbe, psiche, di omeopatia, di manuali contro le frustrazioni, le inibizioni che provavi qui a casa mia. La noia data da uno non pratico, che non ha il polso di un matematico, che coi motori non ci sa fare e che non sa neanche guidare, un tipo perso dietro le nuvole e la poesia. Ma ora scommetto che vorrai provare quel che con me non volevi fare, fare l'amore e tirare tardi alla fantasia. La fantasia può portare male se non si conosce bene come domarla. Costa poco, vuol quel che vale e nessuno ti può più impedire di adoperarla. Io se Dio vuole non sono tuo padre, non ho nemmeno le palle quadre. Tu hai le fantasie delle idee contorte, vai con la mente e le gambe corte, poi avrai sempre il momento giusto per sistemarla. Le vie del mondo ti sono aperte, tanto hai le spalle sempre coperte ed avrai sempre le scuse buone per rifiutarla. Sei stato un genio sprecando il tempo a rifiutare me. Ma non c'è un alibi, non c'è un rimedio, se guardo bene no, non c'è un perché. Nata di marzo, nata balzana, casta che sogna d'essere puttana, quando sei dentro vuoi essere fuori, cercando sempre i passati amori, ed hai annullato tutti fuori che te. Ma io qui ti inchiodo per i tuoi pensieri, quei quattro stracci che hai buttato ieri, per se cercare per sempre quello che non c'è.
Allora, diciamo ancora qua, cerchiamo di finire questa chiacchierata con Sandro. Volevo sentire i tuoi rapporti che ci sono, se hai avuto aiuti in Val di Fiemme, se ti hanno cercato di aiutare nei progetti, c'è una certa sensibilità.
Sì, devo dire che quando abbiamo iniziato, il comune ad esempio di Moena ha messo a disposizione non solo la sala, ma metteva anche a disposizione il legname. È stato sempre vicino, è sensibile alla scultura, la Val di Fassa è vicina alla scultura, perché ho visto anche il comune di Canazzeve ha organizzato un bellissimo concorso internazionale, Campitello aveva organizzato anche un concorso in piazza, per poi spostarmi a Cavalese. Cavalese anche è sensibile, per fortuna. Dico sempre, su c'è una bella realtà, perché l'arte è presente, ma soprattutto le persone capiscono le esigenze degli artisti e aiutano per quanto sia possibile, mettono a disposizione non solo il materiale ma anche le sale, che non è poco.
Sì, beh, la logistica è fondamentale, cioè non è detto che si vada a chiedere solo soldi, spesso e volentieri servono sale, servono il contorno, ma non l'aspetto economico.
Ma per dire, noi a Moena avevamo iniziato 5 amici, uno era falegname, quell'altro scolpiva, quell'altro era lattoniere, quell'altro faceva il cuoco, e praticamente 5 amici che avevano voglia di provare, basta. però in 448 col comune siamo riusciti a organizzare tutto, e queste sono delle dinamiche veramente stupende che in giro non le trovi, perché in tempo una settimana noi avevamo già la sala e il legno e tutto quanto, bellissimo questo.
Ma queste realtà noi in Trentino spesso vedo che c'è un aiuto maggiore dall'ente pubblico più nelle valli che non, diciamo, nei centri maggiori, perché i numeri sono anche maggiori, cioè, ne so, a Trento ci sono tantissimi artisti, perciò chiaro, soddisfare entro tutti deve essere complicato. Invece nelle valli, dove bene o male ce ne sono meno, è importante che ci sia un aiuto, perché ti può permettere di fare delle cose che sennò da solo diventano complicate.
Sì, vedo che anche adesso che voglio aprire un po' il Veneto al Friuli, se uno si rivolge un po' ai comuni oppure alle varie organizzazioni, prima devono conoscerti, poi ti presentano il sito, poi ti dicono fai domanda, poi passerà un anno, poi si raggiunge l'obiettivo, però passa un anno. Cioè noi, ad esempio, io mi ricordo con Claudio, tempo zero, eravamo a Casatani, punto, a Rovereto, cioè quella è la realtà. È bello collaborare con persone dinamiche, io dico sempre, perché le nostre idee noi ne abbiamo tante, dobbiamo selezionarle, prenderle e realizzarle subito, altrimenti arriva subito un'altra idea.
Beh, questo direi che sì, è fondamentale. Comunque io direi che questa bella chiacchierata con Sandro, direi che mi ha arricchito anche personalmente questa sera, perché diciamo, come dico, lo conosco da diversi anni, però una chiacchierata di un'oretta così lunga ti permette di entrare in cose che potevo percepire, però diciamo con, diciamo, la chiacchierata che stiamo facendo sicuramente sono molto molto positive, e spero che anche gli ascoltatori siano riusciti a capire le problematiche che può avere uno scultore, perché sono anche diverse dal pittore, non c'è niente da fare.
Sì, perché ha bisogno di, cioè, lo scultore lavora materiali, c'è poco da fare, i materiali hanno dei volumi e non è facile trovare luoghi e soprattutto persone che capiscono le nostre esigenze.
All'inizio non è che avevi iniziato in un garage, immagino.
Sì, sì.
Immagino.
Ho iniziato in un garage, poi l'inverno era troppo freddo, mi sono portato in una piccola camera, e dalla camera poi sono ritornato nel garage e avanti così, ma mi trovavo bene, riuscivo veramente a creare, perché all'interno mi avevo fatto tutto un impianto di luci fredde, e mi ero proprio procurato tutta l'attrezzatura da subito per non avere difficoltà.
E qualcosa per scaldarsi, perché noi il clima su in valle, credo che
so che facevo 2 ore e poi scappavo. 2 ore e poi scappavo dal freddo. sì
ma è un po', diciamo, quello che spesso può capitare a un artista che deve cercare di arrabattarsi per trovare uno spazio, perché trovare degli spazi adatti non è facile. Se pensi che nel mondo nordico, in Svezia, così, l'ente pubblico dà degli atelier con utilizzo di camera, con angolo cottura. Per esempio, io quest'estate sono stato in Svezia e chiacchierando sono venuto a sapere questa cosa. Direi che qua da noi sono cose impossibili, una cosa che immaginabile. Lì però la sensibilità verso il creare, verso l'arte, è molto 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 forte.
Sono altre realtà, e soprattutto secondo me non hanno la fretta che abbiamo noi italiani di correre su tutto e tutti. Là si lasciano il tempo, riflettono e ascoltano gli artisti, li ascoltano. Secondo me sono fortunati, proprio fortunati. Anche in Russia c'è questo, il che è tutto dire.
Sì, ecco, io la Russia non la conosco, io dico, ho avuto questa esperienza quest'estate, ma effettivamente ho visto che sicuramente il mondo nordico è meno stressato di noi italiani, che siamo ormai perennemente stressati, continuiamo a lamentarci e non risolviamo niente, e anche nel campo artistico vedo che spesso si parla ma dopo non si riesce a concretizzare niente, insomma diventa complicato, ecco.
Sì, vedo, però visto che loro lassù praticamente ci invidiano il nostro ambiente, la nostra cultura. Cioè, loro solo, so che parlando proprio con questo olandese mi diceva: ma te vai solo a farti un giro in città, vai solo a Roma, vai solo a Firenze, vai solo, che ne so io, a Venezia, c'è di tutto e di più, non apri nemmeno la, sei sempre col naso all'insù. E io ho detto: sì, noi abbiamo questa fortuna. E fa, da noi non è così.
Sì, la nostra storia artistica, fra l'altro, è molto molto forte, è diciamo una delle culture diciamo europee fondamentali, però anche lì per conto mio spesso non capiamo l'importanza del bello, delle architetture, delle opere minori che abbiamo. Io proprio, mi è capitato ultimamente di andare in Umbria, proprio quando abbiamo fatto la mostra Città di Castello, ci sono delle opere minori cosiddette che sono veramente favolose, e sicuramente lo straniero queste cose le percepisce e le apprezza molto di più. Noi, per noi probabilmente è una cosa che c'è, però non è come il discorso che facevo prima che il nostro ambiente trentino ce l'abbiamo e a volte ci scordiamo che è un bene fondamentale. È chiaro che invece uno che viene da Milano e vede certi ambienti perché non riesce a vedere e capisce l'importanza. Noi ce l'abbiamo lì, però a volte ci dimentichiamo.
Guarda, di recente sono stato a Lio Piccolo, vicino a Jesolo, e da là ho capito la differenza tra le Dolomiti e quello che può essere proprio la laguna. Ho trovato dei paesaggi incredibili, incredibili. L'ho girata in bicicletta, ma mi ha arricchito tantissimo, sia che sia Lio Piccolo che il Passo Sella. E questa è la sensibilità dell'artista, secondo me, di portare avanti le cose proprio dal luogo dove si trova. Arte vuol dire creare, arte vuol dire immergersi proprio in una situazione tua personale, di emozione e di altre cose. Questo è importante, e ecco perché gli stranieri ci invidiano tantissimo. Se solo parli di Dolomiti, mamma mia, non si fermano più. E così è la realtà. Però di conseguenza
direi che sono d'accordo. Allora, finiamo questa serata. Potresti ripetere, diciamo, i siti dove si può cercare di approfondire un po' la tua storia artistica, vedere delle immagini?
Allora,
perché alla radio purtroppo le immagini non si riescono a vedere, però uno cerca di, parlando, di riuscire a far capire un po' questa immagine dell'artista che fa, però chiaro che l'internet, se uno poi va a vedere, forse è quasi meglio.
Certo, allora se andate su Twitter cliccate Sandro Scalet, oppure su Facebook andate su Pensieri che passeggiano sulle nuvole, su Instagram Pensieri sulle nuvole 5, oppure cliccate direttamente da Google site.google.com/viv scrittura e scultura, scrittura e scultura.
Va bene, io direi che questa chiacchierata la finiamo. Io ringrazio gli ascoltatori, ringrazio Vito sempre del suo appoggio tecnico, che è fondamentale, perché anche per me è questa prima esperienza, diciamo, bisogna cercare di assimilare, però c'è buon Vito che è di appoggio decisamente positivo. Saluti a tutti quanti.
Grazie a tutti voi.
L'appuntamento con la pista.